Qui ufficio centrale per la segretezza. Si trasmette la seguente informativa a diffusione esclusiva. Classificazione riservatissimo. Ci risulta che il già attenzionato Gianluca Nicoletti, dopo 10 anni di spostamenti senza meta apparente, abbia abbandonato la terraferma. In un deposito bagagli della stazione marittima è stata trovata una sua borsa con degli effetti personali. Le nostre fonti lo danno per imbarcato nottetempo su una nave da crociera. Forse la cosa è riferibile alla donna che lo attende alla fine del suo viaggio. Pare sia convinto di poterle sfuggire, restando sempre a bordo a conversare con gli altri passeggeri, mentre la nave va. Perché nessun approdo sia l'ultimo. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
Oggi è una giornata epica. La mia nave da crociera è approdata a Civitavecchia. Voi direte cosa cambia rispetto a un altro porto. Cambia che Civitavecchia è il porto da cui le persone scendono dalla nave da crociera per andare a Roma a visitare la città eterna, poi tornano la sera, e le persone da Roma vengono a imbarcarsi per partire per il loro viaggio di sogno, la loro settimana alla grande, la loro botta di vita. E tra le persone che salgono c'è in particolare un uomo che mi colpisce. È il suo atteggiamento marziale che lo distingue dagli altri, è il suo porto sul ponte della nave dritto come se fosse lui stesso il comandante. Dalle spillette che porta sul bavero della giacca immagino che sia un militare e non posso fare a meno che domandargli cosa ci faccia un militare in borghese su una nave da crociera.
Gentili ospiti, buon pomeriggio e benvenuti a bordo. A nome del nostro comandante, degli ufficiali e tutto l'equipaggio, vi diamo il più caloroso benvenuto a bordo.
La scelta più importante della sua vita da cosa hanno origine?
Ecco, la scelta più importante della mia vita ha origine da questo desiderio che io ho avvertito sin da bambino di... Io adesso dico di essere un militare, ma in realtà di appartenere a una milizia.
Già da bambino?
Sì, da bambino. Io tutte le letture che facevo, non solo fumetti ma anche libri, quei libri li ricercavo sempre su vicende storiche, dei libri di araldica, l'origine di tante cose.
Come parenti militari?
Sì, mio padre era stato militare, mio padre era stato reduce di guerra, 2 volte naufrago perché era in marina, decorato.
E hanno affondato la nave?
Sì, lui era sulla... Il secondo affondamento è stato quello effettuato dai tedeschi dopo l'8 settembre, quindi questa cosa qua l'avevo pure un po' segnato.
E raccontava questa storia?
Raccontava queste cose qua.
Di solito in famiglia non si raccontano mai.
Poi...
Quindi è scampato,
sì,
diciamo...
Sì.
A due naufragi.
Poi lui è stato...
Ma in particolare gli raccontava come si è salvato la vita?
Qualche cosa sì, perché poi in realtà gli equipaggi erano... praticamente gli equipaggi delle navi militari, almeno all'epoca, provenivano tutti dallo stesso paese. E infatti gli scampati a quel naufragio erano solo 5 ed erano tutti di Torre del Greco, perché io sono nato e cresciuto, ho avuto la mia infanzia, l'ho visto da Torre del Greco, in provincia di Napoli. Io sono nato lì il 27 settembre del 1959.
Perché di solito le persone che hanno fatto le guerre poi non racconta volentieri particolari anni dopo ai figli.
Mio padre in principio non raccontava volentieri, però poi che cosa è successo? In seguito lui fu insistentemente invitato ad assumere la presidenza, ma questo dopo tanti anni, quando era già molto maturo, insomma, la presidenza della locale sezione combattenti e reduci, che ha sede nella villa comunale.
Mio nonno era combattente reduci, ogni anno andava con le medaglie a fare
sì, infatti lui sempre rifiutava di assumere incariche eccetera, anche se poi partecipava, andava qualche volta eccetera.
Perché però dopo un po' ne rimanevano pochi, passati gli
sì,
anni.
Sì, infatti alla fine poi non c'erano più reduci, persone così, e alla fine poi lui ha dovuto cedere. E l'hanno rieletto, per così dire, pure più di una volta. Tant'è che quando mio padre è deceduto a seguito di lunga malattia, vissuto in casa 2 anni, lui tra le prime cose ha subito invitato questi commilitoni dichiarando di voler rinunciare a questo incarico perché, diciamo,
non
usciva più tanto spesso da casa, non era in grado di presidiare le riunioni, eccetera. Però in realtà, e questa è una cosa che a me mi ha fatto piacere, mi ha molto toccato, e non hanno mai voluto che lui rinunciasse, tant'è che venivano a casa a fargli visita, a portargli gli atti, e mio padre è rimasto tale fino a quando poi è finito, ma questa sua carica era ancora in essere.
Ma si teneva la divisa, le medaglie?
Sì, lui aveva preso una croce al valore, e quindi poi quando ha preso questo incarico, sollecitato forse anche da questa ambiente nuovo, raccontava delle cose. E io poi ero rimasto pure un po' incuriosito, interessato, toccato dal fatto che la sezione delle combattenti del Regio Tenore credo fosse dedicata così a un marinaio, Vincenzo Ciaravolo, che poi è una delle medaglie d'oro di Torre del Greco. È un marinaio che in realtà io poi adesso, siccome io scrivo di medaglie d'oro, ho studiato bene la storia. Questi era già sulla scialuppa, si stava salvando dall'affondamento di questa nave da guerra, e lui ha scelto di rientrare in acqua e raggiungere il comandante, che invece si sarebbe lasciato morire, affondare con la nave, per potere insieme a lui. Infatti sono comandante e marinaio, sono stato
insieme al comandante.
Sì,
un gesto eroico,
che questo infatti io ho già interessato di militare,
non era obbligato dal codice,
no assolutamente. Ma poi in realtà questo fatto di non essere obbligato, diciamo, quell'azione non obbligatoria è quella che poi ti candida a questa,
alla comandante invece è obbligato a morire sulla nave.
No, lì era solo un codice d'onore loro, che diciamo che il comandante tante volte rimane sulla nave anche perché magari ci sono dei feriti,
è l'ultimo a scendere,
ecco. Ma se ci sono dei feriti che sono inamovibili, oppure ci sono degli assenti, lui non sa se sono ancora vivi,
rimane sulla
in un angolo della nave, lui come obbligo morale rimane,
certo, prima che arrivasse Schettino.
quello sì. Infatti questa cosa, tutte queste cose qui mi hanno sempre un po' concorso a rafforzare questa mia idea, e anche i miei studi sono stati indirizzati in questo senso. Io infatti ho conseguito la laurea classica perché questo mi consentiva di concorrere prima, dopo il quinto ginnasio, alla scuola militare Nunziatella di Napoli.
Invece a Nunziatella, presa a Modena.
Sono entrato a Modena e in realtà lì era la mia prima esperienza fuori casa. Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people they would dance to the music vibe, and the boys chase the girls with the curls in the hair while the shots are minted. You sit way over there and the songs get louder, each one better than before, and you're singing the song, thinking this is the life, and you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is the life, and you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight, where you gonna sleep tonight?
Gentili ospiti, chiunque voglia raccontare la propria storia può scrivere a lanaveva@radio24.it.
Io sono stato lambito probabilmente fra le ultime generazioni dalla Naia, uno degli ultimi che ha fatto un servizio militare coerente, non imboscato, in caserme operative, lavorando e vivendo fino in fondo quello che era la vita militare. E non posso quindi che ascoltare con interesse questa persona che ha fatto di quello che è stato soltanto un intermezzo di un anno della mia vita la ragione della sua stessa esistenza.
Lei vuole fare come suo padre, andare in marina?
No, io sarei andato naturalmente in marina, perché noi Torre del Greco è un compartimento marittimo.
A tutti
mi sarei ritrovato lì così come naturalmente, però io come, con questa scelta di fare Modena ho un po' cambiato il mio destino. I miei genitori mi accompagnano quando entro in Modena. Quando varco quel
primo giorno di accademia.
Il primo giorno di accademia, quando io varco quel portone, mi giro, forse ho fatto un errore, e vedo mia madre che è in lacrime.
Vabbè, le mamme piangono sempre.
Lo so, però io.
Suo padre era contento.
Sì, mio padre era contento, ma mia madre no.
Vabbè, le mamme.
Lo so, però che cosa succede? Io ero troppo giovane per.
Non mi dica che è tornato indietro.
No, quello no. Però questa immagine mi ha un po' accompagnato.
E mica andava a morire, andava a fare l'accademia.
Lo so. E questo ha fatto sì che, pur avendo frequentato il primo anno senza demerito, a un certo punto io sempre era anche la mia prima esperienza fuori casa, un po'.
Si è lasciato impietosito.
Mi sono un po' suggestionato, non so come dire.
E sono i danni delle mani.
Praticamente ho presentato questa benedetta lettera di dimissioni, no. Io ho lasciato Modena.
Ma dopo tutto quello che voleva fare?
Lo so.
E la mamma che piangeva.
Infatti, poi adesso ho difficoltà pure a dirlo.
Col senno del poi però si rende conto che.
Sì. Sì.
Lei non è che andava a soffrire.
Lo so.
Poi una volta fatta la prima parte, tornava a casa quando voleva.
Ma già vincere il concorso all'epoca fu una cosa molto importante. Il primo anno tanti manco ci riuscivano. Però che cosa succede? Io mi imbarco su questo treno, all'epoca non c'erano ste frecce, questi treni rapidi per Napoli, e tutta la strada.
A Modena Napoli sono avute 6 ore a quel tempo.
Tutta la strada ho sempre pianto. Infatti pure qualcuno che ha condiviso il viaggio con me si interessava perché purtroppo avevo capito di aver fatto una cavolata.
Cioè le dimissioni sembra che abbia buttato via tutto il tempo.
Esatto. E poi questo che cosa è successo? Succede che io
sono irreversibile, una volta dimesso.
Sì, infatti.
E loro cosa hanno detto? Sei matto?
No, io due volte loro ti invitano a ripensarci, poi così eccetera. Però poi.
Ma che motivazione aveva dato? Le voglio tornare a casa.
Sì, non ce la faccio più.
Uno deve essere anche.
Però ho capito che tutto sommato era quello che dovevo fare. Che effettivamente forse era quello il sacrificio che veniva richiesto a uno che desiderava fare quello.
E me l'ho detto all'inizio, come fare il prete?
Io,
è la stessa cosa.
All'indomani sono arrivo a casa, all'indomani mi presento all'Università di Napoli, mi iscrivo.
Aspetta un attimo, voglio sapere. Suo padre come l'ha presa?
Mio padre
è rimasto male.
È rimasto male, ma io poi tante cose poi l'ho capito.
La mamma era contenta.
Mia madre sì. Però io adesso vede. Adesso da maturo capisco tante cose. Io lì in quel momento ho solo capito che avevo fatto piacere a uno però avevo dispiaciuto all'altro.
Col senno del poi non si può.
E quindi che cosa faccio? All'indomani mi presento all'Università di Napoli e mi candido a giurisprudenza, in realtà con più di un anno di ritardo.
Ma lei ha riconosciuto qualcosa di quello che ha fatto l'accademia, no?
No, perché quello era ingegnere meccanico all'epoca. Mi iscrivo a giurisprudenza, ma dopo un mese mi arriva la cartolina che devo fare il servizio militare. Io per certi aspetti sono stato anche contento.
Allora era lungo il servizio, erano 2 anni, no?
No, io avrei fatto un anno, perché grazie a Dio dalla marina era passato all'esercito, se no avrei fatto di più. Il secondo invito mi arriva per Padova come scritturale al distretto militare.
Cioè in fureria?
Sì, è fatto in fureria. Un servizio da scritturale, infatti le cariche mie erano scritturale.
Perché non si fidavano più di mettervi operativi, mi mettevano a fare scritturaggio, questo. Magari una volta se n'è andato ci fa.
Perché il paradosso sta che all'epoca non ho fatto il CAR. Avevo una preparazione sì superiore al militare, perché ero stato a Modena, però non avevo fatto il CAR.
Quindi mancava l'addestramento base.
Non mancavo dell'addestramento, l'addestramento ce l'avevo, io mancavo proprio dell'equipaggiamento. A me mi hanno dato delle cose che erano state smesse da altri militari, perché non avevo subito una ricarica.
Però sembra quasi uno scherzo del destino.
Sì, sì, sì,
lei parte come accademico, quindi tutto figo con lo spadino, il cappello.
Sì, 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 è vero. Pensi che fotografo, un fotografo di. Che
si ritrova marmittone in un ufficio con le divise vecchie degli altri.
Esatto, esatto. E cosa succede? Che peraltro, proprio ecco, con lei accennata all'uniforme bella, quella lì storica, no? Pensi che il, un fotografo che ha un negozio in piazza a Torre del Greco per anni ha avuto esposto la mia foto. Quando poi avevo già dell'accademia, quando già ero entrato nell'ambito, era sotto.
Com'era la divisa? Era lì a tre misure più larghe, vecchia, brutta.
Ma era una tutaccia così. Insomma, io ne parlo con il capo ufficio, che era un anziano, grosso, coi baffoni, un generale Greniero, si chiamava all'epoca, ma sarà morto da tanti anni. Gli racconto la mia storia e dico: io devo fare la domanda per entrare nei carabinieri.
E come era venuto adesso il carabiniere?
Così, così subito, ma volevo
era stato marinaio, accademico a Modena,
marinaio mancato,
carrista mancato, scritturale,
cioè scritturale, vado lì, dico io devo entrare, voglio entrare nell'arma, e lui mi fa un permessino e allora, la sera, la prima sera libro uscita, vado alla caserma dei carabinieri lì a Prato della Valle. C'era un piantone, dico io sono un militare, voglio chiedere delle informazioni, mi avviano alla stazione, il maresciallo, mi ricordo questa figura altissima, stava chiudendo la porta dell'ufficio, perché quando i militari vanno in libro uscita gli altri finiscono la loro giornata, no? E io gli dico, io sono così così, dice devi tornare durante il giorno, le visite si fanno il mercoledì e venerdì, mi dà delle indicazioni di massima, mi fa tre domande. Mi dice, come mai sei venuto al distretto? Dico, perché io ero allievo a Modena e mi sono dimesso a domanda. Dice, che diploma c'hai? Io dico, c'ho la matra classica. Ah, va bene, va bene. Due domande mi liquido. La mattina dopo ne parlo con il capo ufficio, questi mi danno subito un permessino, io esco e vado lì a fare la domanda. E il mercoledì vado a questa, un'altra caserma di Padova, dove si facevano le visite di selezione, e anche lì dopo un attimo viene fuori questa storia che io ero già stato per più di un anno militare, militare di provate virtù, diciamo così, perché a Modena ti formano bene eccetera, sebbene forse avessi fatto solo il primo anno. E allora questo ufficiale che presideva la cosa dice, ma tu non puoi rimanere carabiniere semplice, devi fare quantomeno la domanda per sottufficiale.
Certo.
E io dico, vabbè, vorrà dire che farò pure quello.
Anche
ma non
perché
lo so.
Aveva studiato, c'era un titolo di studio.
Ma dico, io adesso non lo so, dico non so ancora come fare, poi mi informerò, anche perché io sono residente a Torre del Greco, qui sono qui da pochi giorni. Dice, non ti preoccupare. E praticamente dopo pochi giorni vengo invitato presso quella stessa commissione, quell'ufficio, a fare le visite di selezione, le stesse ho fatte per carabinieri, per allievo sottufficiale. Entro.
Era già una bella carriera.
Sì, come no. Il sottufficiale, questo brigadiere che il primo giorno mi aveva misurato il torace, eccetera, io noto.
Che arrivava fino a maresciallo?
Sì, sì, io ho notato che aveva conseguito il grado da maresciallo, io dico rallegramenti, mi noto. E in realtà questa seconda visita viene condotta in maniera molto più cordiale della prima, perché e quindi faccio le visite preliminari anche per sottufficiale. Dopo un po'.
Ma
dopo
non c'aveva nemmeno 20 anni, mi sembra.
Sì, perché io ho fatto solo una. Sono entrato a 18 anni a Modena, ho fatto un anno.
Un ragazzino,
sì. Infatti mi muovevo male, pure per andare a questa caserma. Sono andato la sera prima a vedere la strada com'era. Perché
vabbè, era l'ansia la prestazione.
Erano anche le mie prime esperienze fuori casa. Poi avevo già fatto un grosso errore, mi sentivo un po' che dovevo recuperare alla svelta. E quindi poi.
Ma tua mamma lo sapeva intanto tutte queste sue.
No. No, nessuno sapeva niente.
Qualcosa aveva capito dal passato.
Nessuno sapeva niente. Allora io prendo e vado a casa per la prima volta in qualche, per qualche giorno di ferie, e dico a mio padre, ho deciso di entrare nell'arma. E lui dice, allora mo dobbiamo trovare qualcuno a cui chiedere come fare, come non fare, una mentalità un po' superata.
Vabbè.
E dico, ma io in realtà già ho fatto pure.
Beh, già cadendo praticamente.
Già ho fatto la visita. Ah. E dice, però sarebbe bene perché tu c'eri la classica, magari se nel tempo puoi diventare pure sottufficiale. Io ti ho fatto pure questa domanda qua. E mio padre si rincuora, è contento.
Questa volta ha fatto contento papà, la volta la mamma.
Sì, mio padre torna contento. I've been ghosting, a long ghost in your house, ghost in your arms when you're tossing, when you're turning.
Gentili ospiti, vi invitiamo a una pausa caffè al bar al Ponte 6. Vi ringraziamo per la gentile attenzione e ancora una volta vi auguriamo il più caloroso benvenuto a bordo.
Sono riuscito a convincere il comandante di scendere con me in cambusa e farsi un bicchiere. È molto parco nei consumi alcolici, un po' meno lo sono io, che mi lascio andare al solito Margarita e ascolto le sue avventure di stelle, di gradi, di divise, di agguagli, di desideri, di velleità, di sogni e di speranze.
Finalmente entra in un corpo militare.
Sì, sì, finalmente vengo a Roma, però in realtà poi il corso l'ho fatto a Campobasso.
Finalmente, una cosa finalmente, che, sì, una continuità.
Sì, sì. Sono stato lì, ho fatto il mio corso, ho conseguito la mia qualifica a carabiniere e sono stato destinato in Alto Adige.
Allora in quegli anni l'Alto Adige era vicino al confine con la zona?
Io sono stato destinato a Bolzano, a Bolzano. Per mia fortuna, ed erano anche periodi un po' particolari,
erano gli anni anche della guerra fredda,
esatto, esatto, no, c'era un problema anche con questi oltranzisti locali, gli Schützen, eccetera, sì, come... però io, che poi dopo ho capito che in realtà io sono consapevole del fatto di essere stato anche fortunato sempre,
c'è una protezione,
una protezione, sì, 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 in realtà che cosa succede? A un certo punto quel famoso concorso del sottufficiale, nel frattempo io ho fatto davanti delle prove e vinco quel concorso.
Vabbè,
alla prima edizione
tutto va bene, finalmente,
finalmente. Quindi che succede? Io lì in questa sede così lontana,
e lo passa subito dopo incarico, diciamo,
esatto, dopo questa, diciamo così, quindi diciamo un Alto Adige rimango poco, qualche mese solo, per poi andare alla scuola sottufficiale.
Dove era?
Il primo anno a Velletri e il secondo a Firenze.
Quindi torna vicino a casa.
E quindi torno un'altra volta vicino a casa.
Qual è il primo grado che si prende appena usciti?
Vice brigadiere. Vice brigadiere. All'epoca vice brigadiere, perché all'epoca esisteva solo il ruolo sottufficiale. Quindi vice brigadiere, brigadiere, maresciallo. Io quindi finisco sta scuola e vengo destinato in Piemonte, da vice brigadiere.
Vabbè, almeno gira un po' l'Italia, sennò sempre.
No, no, io in realtà tutti questi trasferimenti, questi cambi, questi avvicendamti, io nel cuore mio ero contento. Infatti io
ha superato il problema di stare vicino a casa.
Infatti, perché quello lì mi ha aiutato a capire, perché ormai l'avevo capito quella cosa lì.
Quindi ormai era carabiniere effettivo.
Effettivo a tutti gli effetti.
E che incarichi aveva in quel caso?
Allora, i primi 6 anni da sottufficiale sono stato in una scuola e facevo l'istruttura di allievi. Comandavo la mia squadra, occasionalmente mi caricavo il comandante di plotone e così via. Poi non potevo rimanere più, perché diciamo, dopo qualche anno uno deve anche diversificare l'incarico, e ho cominciato a guardare un po' attorno, però mi si consigliava, ma anche io desideravo fare qualche cosa di particolare.
Sì, cioè voleva essere operativo.
Operativo, sì, ecco come si dice, operativo.
Che
sì,
anni erano più o meno? Ormai erano gli anni 80? No, prima.
Io dopo da allora sono, ecco, quando sono arrivato a Roma era settembre dell'86.
Esatto.
Settembre dell'86. E io, diciamo, si verifica questa cosa, diciamo, un po' particolare all'epoca, che io vengo trasferito da autorità a Roma, quindi non mi cerco, non faccio domande,
senza spiegazione,
non mi cerco cosa. Io avevo determinate caratteristiche per cui vengo un po' così selezionato, diciamo così, individuato.
È un incarico speciale
dal comando, sì, e vengo destinato a Roma. Una piccola aliquota, eravamo in 5.
Ma non le dicono cosa devo fare ancora?
No, io lo sapevo che cosa devo fare. In ragione della mia formazione umanistica, venivo candidato a fare un corso di lingua araba.
Ah, imparare l'arabo.
Imparare l'arabo, ed ero incardinato in questo reparto speciale deputato al contrasto del fenomeno, quello che poi in seguito avremmo definito eversivo terroristico.
Ma quindi è un incarico molto delicato.
Sì, sì, chiaramente. Sì.
Imparare l'arabo e tenere sott'occhio eventuali gruppi terroristici.
Quindi io durante il giorno partecipavo alle attività del reparto e 2 volte a settimana uscivo dal reparto e andavo in questa scuola che era presso.
Era complicato per lei studiare l'arabo?
No, in realtà era una cosa che io...
Vabbè, ha studiato greco, latino, quindi...
No, ma qui tornano anche quei famosi sogni che io facevo da bambino, per cui dicevo io ho fatto tutto quello che desideravo fare da bambino, perché quando io facevo i miei disegnini delle battaglie, io le bandiere, oltre a dargli dei colori, in alcune mettevo anche dei simboli riesumati quei colori. Io sempre simulavo le battaglie dei crociati, per dire, quindi questa cosa dell'arma tornava.
Il feroce Saladino, vabbè, sono passati un po' di anni.
Sì, mi tornava così. E quindi
fu un incarico delicato, questo, pericoloso.
Ma guardi, la pericolosità è sicuramente pericoloso, però perché poi sono
oggi lo sarebbe più di allora, ma anche allora.
Ma io guardi che poi io in realtà in questo contesto operativo sono rimasto 32 anni.
A 32 anni?
32 anni.
E sempre diciamo in un'area di contrasto
sì,
al
sì, in realtà io cosa succede? Anziché cambiare il reparto, si può dire che è come se fosse il contesto operativo, il reparto è cambiato attorno a me.
Anche perché
io sono
certe esperienze particolari una volta maturate.
Perché poi ecco, dopo nel 90 è stato creato questo organismo di coordinamento, il famoso ROS, no?
Che adesso è il
ROS, esatto.
Quindi la fatta di strada comunque.
E quindi io prima si parlava di catena anticrimine, io ero destinato all'anticrimine di Roma. Poi quella catena è stata organizzata.
Poi si è passato tutta la banda da Magliana, tutti quei periodi lì. Stava a Roma quel periodo.
Sì, in realtà io ho fatto più, ecco, trattavo inizialmente diciamo vicende internazionali.
Beh, già c'è un suo specifico.
Però poi, siccome il reparto era quella che era piccolo, era un piccolo gruppo, eccetera, alla fine tra prestarsi vicendevolmente supporti e poi avere incarichi così plurimi, alla fine io.
Ma c'è stato qualche momento in cui si è reso conto della delicatezza del lavoro che faceva senza esso entrarne
parte? Sì, anche perché io mi sono molto calato.
Qui ha toccato con mano proprio un reale rischio, ecco, diciamo.
Sì, diverse volte. Tant'è che io in realtà c'è un momento in cui io scelsi di non sposarmi per non avere figli. E infatti poi anche con Rossella ci siamo incontrati da maturi. Quarantenne, perché ormai
diciamo era un incarico che non permetteva di avere una famiglia, ecco. Era meglio non avercela.
Era meglio non averla, anche perché che cosa succedeva? Senza entrare in particolare,
certo,
che non mi ha consentito,
certo.
E cose. Però ecco, che cosa consiste proprio in soldoni l'attività di un reparto così? Eravamo deputato a monitorare situazioni e fatti, monitorare, quindi diciamo così, prestare un focus particolare su determinate situazioni, voi nel mondo della criminalità, voi nel mondo del terrorismo, voi in altri
settori.
Quindi
uno deve essere anche capace.
Quindi,
a lavorare in certi contesti rischiosi.
Molte di queste cose che adesso costituiscono una reale dottrina, esistono anche dei manuali, le università fanno dei master, eccetera.
Voi le studiavate sul campo?
All'epoca noi da pionieri facevamo delle cose.
Un lavoro di intelligence.
Era anche quello, un lavoro di intelligence. Chiaramente c'era la supervisione dei magistrati, di capaci ufficiali all'epoca, poi erano dei tanti, non è che facevo tutto da solo, insomma. E quindi molte di queste cose che ecco, poi sono state anche regolamentate per norma, all'epoca erano un po' iniziative. Però,
erate pioniere,
ragazzi. Iniziative, eccetera. Quindi
sei mai sentito a rischio?
Sì.
Cioè a rischio di vita proprio.
Sì, certamente, anche perché tante situazioni erano tutte un po' nuove, per dire, no? Ecco, che cosa le dico? Perché io sono stato avviato allo studio della lingua araba, per intenderci? Perché all'epoca, stiamo a parlare dell'86, se lei va indietro con le date, poco meno di 2 anni prima c'era stato l'attacco al Banco delle Lalle lì a Fiumicino.
Certo.
E quindi c'era stato l'esigenza di. C'era stato solo un sopravvissuto all'epoca che veniva appunto, io dico gestito, ma in realtà viveva con il personale di quello che poi è stato in vera parte all'epoca. E quindi c'era da conoscerlo questo mondo. Tenga presente che all'epoca non era a Roma, non era come adesso, che ci sono 3.000 scuole, 7.000 c'era. Cose e cose, non c'era manco le pubblicazioni c'erano.
Quindi costruivate tutto già.
Allora, infatti io ricordo che la nostra insegnante era una suora che poi aveva smesso l'arabo.
Una suora?
Sì, una signora che era stata suora. È stata suora e il libro era un cico stilato fatto da lei.
Lei lo parla correntemente?
No, vabbè, l'arabo classico, diciamo, stiamo parlando dell'arabo classico, quelle delle pubblicazioni, dei documenti ufficiali, non quello del mercato.
Quindi serviva non tanto per parlare, ma per leggere documenti.
Ma soprattutto per comprendere la cultura. Perché sennò si era proprio, cioè non si riusciva, i più non erano neanche in grado di stabilire qual era il nome e qual era il cognome.
Non esisteva manco internet per
No, assolutamente niente. Anzi,
solo sui libri lo cercavate.
Anche se la parola internet mi fa venire in mente un'altra cosa. Quando io lascio la mia culla in Piemonte, dove ero apprezzato, perché io, insomma, a me è sempre piaciuto fare formazione, stare con i giovani, parlare, presentare le cose, mi preparavo, appunto leggevo le pubblicazioni, andavo a pagare la cena al collega della stazione limitrofa, farmi spiegare come si facevano determinati atti, rompevo le scatole a destra manca per avere delle informazioni utili da trasmettere poi a questi allievi carabinieri, perché all'epoca gli allievi di Fossano, dove sono stato 6 anni, erano questi qua, i cosiddetti ausiliari, no? Che facevano 2 mesi e 20 giorni di corso per poi fare un anno di servizio, forse 2 se venivano trattenuti.
Non si firmavano.
E poi non si manca se firmavano e facevano il servizio militare. Però a me andava di essere corretto, dire delle cose sensate, eccetera. E per questo poi sono stato anche apprezzato. E in realtà io all'atto delle valutazioni annuali sono stato superiore alla media.
Se no non la mandavano a fare
in prima, in prima valutazione.
Non la mandare in un...
No, infatti il problema è proprio quello, insomma, se non hai delle valutazioni non puoi rispondere a queste famose, diciamo, le chiamano interpellanze, no? O interpelli in altre amministrazioni.
Un interpello, certo.
Quindi,
un concorso interno.
Esatto, diciamo. esatto. Allora, però che cosa succede? Quando vengo a Roma io conosco il sistema informatico, cioè conosco, vedo per la prima volta il sistema informatico.
Quindi era più avanti rispetto agli altri suoi colleghi?
Perché... No, ma io non lo conoscevo, ne avevo paura, perché arrivo qui in questa caserma, che poi era via Inserici, qui a Roma in centro, e c'era il sistema, una piccola rete di computer che era solo poco più che videoscrittura, insomma, videoscrittura e immagazzinamento all'altro. Erano 5 macchine in rete. Infatti avevo delle difficoltà, i primi giorni mi raccomandavo a qualche collega, ne avrò pagate di colazione per avere questi aiuti nel fare determinate semplici operazioni di inserimento dati eccetera, però poi ho cominciato a familiarizzare con questo fino a poi a diventare anche, diciamo, istruttore e quindi e qui alla Rossa sono rimasto 32 anni. Spoke of was and when, although I wasn't there, he said I was his friend.
His hand and made my way back home. I searched for my land for years and years. I roamed, I gazed, a ghastly stare at all the million here. I must have died alone a long, long time ago. Not me, we never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Oh.
nave va.
Gentili ospiti, vi parlo dal ponte di comando per darvi alcune informazioni meteo. Il cielo è sereno, la temperatura dell'aria è di 18 gradi centigradi, la temperatura del mare è di 16 gradi centigradi, la profondità del mare è di 600 metri. Vi ringraziamo per la vostra gentile attenzione e vi auguriamo una piacevole giornata di navigazione.
Finalmente la nave è ripartita. Sono riuscito a resistere alla follia di scendere a terra e tornare a casa. Ripartirò verso il mare aperto. Mi farà compagnia il comandante. Mi racconterà ancora per un poco le sue avventure di eterno soldato. Poi scenderò in cabina. Comincerò anch'io a pensare alle mie avventure di eterno naufrago, senza meta, senza porto d'arrivo e con dietro le spalle, finalmente, un porto di partenza.
Fino a quando poi ritenevo di essere ormai anziano per qualsiasi altra cosa, infatti non mi candidavo, non chiedevo di fare, diciamo, nessun'altra, non guardavo a nessun'altra attribuzione, a nessun altro incarico. È partito questo concorso per ufficiali ruolo straordinario.
Perché ancora sotto ufficiale lei?
Io ero luogotenente, ma ero luogotenente già da tantissimi, da tanti anni, perché sempre accompagnato da questa innegabile fortuna. Quando c'è stato un cambio ordinativo, per cui anche lì sono, anche le dicevo prima,
l'hanno passata ufficiale.
No, sono nati i due ruoli, i sovrintendenti e ispettori. Noi marescialli, i capi così anziani, venivamo chiamati a fare un concorso. Il primo eravamo un numero enorme, fu fatto all'Euro, in una sede grandissima. E io ho sempre la mia innegabile fortuna di
diventare ufficiale.
Di diventare maresciallo aiutante nella prima lingua di mia. E quindi sono diventato luogotenente tanto tempo prima, e lo ero già da oltre 15 anni. E sono stato destinato qui alla caserma, questa qui di Tommaso, questa qui di Ottaviano, come le dicevo, la scuola lì. E inizialmente, anche quando il comando mi telefona e mi dà per determinare la mia sede, dico: ma io che cosa posso dire mai allievi? Io non ho mai fatto questo tipo di cose. E diceva che io: ma tu sta tranquillo, no? Tu basta che gli racconterai un aneddoto ogni giorno, un aneddoto della tua vita, va bene, perché io ho tutta questa esperienza anche, diciamo, particolare, ma io non mi rendevo conto dell'enorme crescita che avevo fatto.
Dell'enorme
crescita esperienziale che avevo fatto. Poi quindi, e questi qua, e questi poco più di 3 anni che ho fatto qui a Ottaviano, prima di essere attinto dai limiti dei 60 anni, è stato un bel periodo. Qualcuno pensava che potessi finalmente riposare,
invece
non è stato così, perché quel periodo che noi abbiamo chiamato quelli dei primi anni, quei famosi anni
dell'incertezza,
diciamo, per arrivare a Roma eccetera, quelli sono stati duri, perché monitorare situazioni fatte significa lavorare su persone che lavorano, quindi osservarli, seguirli, in qualche modo accompagnarli discretamente durante il giorno, durante i loro orari.
Doveva camuffare, travestirsi.
Sì, infatti io, che cosa succede? Mia madre non mi ha visto mai in uniforme.
Beh, certo, lei non poteva mettersi in uniforme.
No, perché io in realtà, a parte il servizio, ero autorizzato a vestire permanentemente l'abito borghese. Quando ero in Piemonte, i rari viaggi che ho fatto a casa li facevo in borghese, perché da Torino...
Quindi la divisa la teneva nelle grandi occasioni.
Io la divisa l'ho rimessa nuovamente a gennaio del 2018.
Nuova di zecca,
me l'hanno dato nuova, tutto nuovo, tutto da rifare, grazie a Dio.
Però paradossale, lei da bambino sognava divise, fare il militare, la parte più grossa della sua parte militare l'ha fatta in borghese.
Sì, esatto.
Simpatica, esatto. Cosa, però,
No, ma
la vita non ti dà mai sempre tutto quello che vuoi.
Però
funzione la faceva, però non c'aveva l'aspetto coreografico della divisa.
Esatto, però c'era anche un'altra cosa, che quella le attribuzioni che svolgevo io, il posto dove stavo io, diciamo, il reparto, come vogliamo chiamarlo, in realtà era quella che poteva essere anche una delle massime aspirazioni del personale poi in divisa.
Certo.
Quindi il paradosso sta in quello, che io ero lì ci stavo ormai per abitudine, perché i primi tempi ho dovuto anche un po' costringermi ad accettare l'idea di lasciare l'uniforme. Però non mi, no, l'idea di lasciare l'uniforme non mi
spirito di servizio uno fa quello che gli si chiede.
Poi quando ho dovuto rimetterla in questi ultimi periodi, allora mi è tornato proprio intatto tutto l'entusiasmo. Infatti io, che cosa succedeva? Che io da lunedì a venerdì non uscivo mai dalla caserma prima delle 9:30, perché alle 9:30 rientravo dalla libera uscita. Quindi quando l'ultimo rientrava dalla libera uscita, e quindi poi dopo un po' qualcuno l'avrebbe messo a letto, io me ne potevo andare, perché ero sicuro che non avevo avuto problemi fuori, perché
era tranquillo come un padre di famiglia.
Esatto, perché che cosa succede? Questi qua venivano fuori dalla caserma con una divisa che assomiglia a quella dei carabinieri, però
sì, però si vede, io li vedo, però abito lì vicino.
Esatto,
si vede, sono ragazzini.
Esatto, però no. Qualcuno magari può scambiare,
sono spaesati,
perché i carabinieri veri li chiama, li coinvolge, eccetera.
Allora loro non sono operativi, non posso far niente.
No, vabbè, dovrebbero chiamare la pattuglia, la cosa, quella che può fare qualunque altro cittadino. Poi magari ci sono quelle un po' più energici, quelle un po' più così, però io stavo tranquillo. L'ultima è rientrata, sì, tutti dentro. Io alle 9:30 prendevo il cancello e me ne tornavo a casa. E poi, avendo capito che dove risiedeva un po' il problema di questi giovani, quando poi non ci sono stati quei grossi arruolamenti per cui un riempiego come in ausiliaria, io per non starmene a casa con le mani in mano, anche perché in caserma non ci si poteva andare, perché è diventato subito un enorme focolaio
per il COVID,
mi sono riscritto all'università e mi sono laureato in psicologia comportamentale e cognitiva applicata, per poter sempre con l'idea di
capire meglio questi ragazzi,
di essere d'aiuto non solo a questi ragazzi ma a tutti i ragazzi, insomma. Quindi le lauree che già avevo, giurisprudenza, scienza dell'amministrazione, criminologia, parecchi master, eccetera.
Quante lauree c'ha adesso?
3 lauree specialistiche.
Vabbè,
e quindi
fatta di strada.
E non le nasconde che proprio una quindicina di giorni fa ho concluso anche il tirocinio professionalizzante dentro, diciamo, all'interno dell'ospedale militare qui di
Roma,
eccetera. E quindi questo, in realtà, io non ho mai smesso il contatto con l'ambiente militare, ma anche per dare una cornice.
E però se l'è costruito sempre su sua misura ogni volta.
Sì.
È stato un po' atipico il suo passaggio.
Sì.
Non è che uno entra, fa il corso, diventa sottufficiale, l'ufficiale rimane sempre lì. A 60 anni dove vuole arrivare ancora?
Guardi, io in realtà non mi considero mai veramente arrivato, per me è sempre un inizio. Io sono in attesa di essere ammesso, quello che dicendo per dirla così, all'albo dei pubblicisti.
Ma vuol fare anche il giornalista adesso?
Sì, in realtà anche questo.
Pensavo di diventare generale, non lo so, alla fine.
No, quello no. In realtà
pensavo lei volesse andare in crociera, passare la vita su una nave.
Quello sì.
C'ho questa idea.
Quello, non appena qualcuno di sua conoscenza lascerà a sua volta il lavoro, lo faremo.
La ringrazio. Buon viaggio.
Sono io che ringrazio.
Ci incontreremo alla prossima sua crociera. Alla prossima.
Grazie. Tries to save all that a man will try to drown, and it's the rain that they predicted, it's the forecast every time, the roses died because you picked it, and I hate that brand is mine. Talk only about the weather. Oh, it's the same, it's the same. And the world is getting flatter, and the sky is falling all around. Nothing is the matter, for I never cry in town. And a love like ours, my dear, is best measured when it's down. And I never buy umbrellas, 'cause there's always one.
it's